Friedrich Nietzsche, 1884-1889-1900. Una mente, un clima. Non sopportava l'inimicizia della natura. Nizza, nella foto non è ancora trentenne. Il corpo e la malattia. La foto è del 75, a Torino invece siamo già più avanti. Nietzsche, il pensatore del corpo e della fedeltà alla terra. Abbiamo toccato la metafora gastrica, masticare, digerire, tutto è da maiali. Abbiamo parlato della dispepsia, come una malattia del nostro stare al mondo, e della istanza di ruminazione. Bisogna rivisitare le cose, non consumare, fagocitare, è da maiali. Il sapere del corpo, non ciò che è bene o ciò che è male, ma ciò che fa bene e ciò che fa male, importa al corpo. L'onestà del corpo sta nella sua salute. Gran messaggio, eh? Secondo incontro, non conosciamo il corpo, siamo proprio a caso, sono due, tre diapo, quattro diapo a caso per incontri, nulla più, Non conosciamo il corpo, orientarsi nella non totalizzazione. Il corpo è in quanto accadimento, è un'identità identica e plurale. Il passaggio concettuale dell'argomentazione tra l'estensione del corpo e l'estensione di psiche è ciò che in tutte e due eccede la misura. Quindi psiche eccede nel corpo, il corpo eccede nella psiche. E dunque la misura comune è la loro comune incommensurabilità. Oh, ma torna sempre queste parole, come vedete. Ancora quasi vedo adesso l'occhio ceruleo, questa nipotina, come i gatti appena nati. Ecco, i tuoi occhi, qua chi dice è Derrida nei confronti di Nancy, i tuoi occhi io potrei toccarli per l'appunto con le dita, con le labbra o anche con gli occhi, con le ciglia e con le palpebre, avvicinandomi a te se osassi. Avvicinarmi a te in tal modo, se osassi un giorno. Cosa si tocca? Toccando il limite del corpo. Che cosa è un contatto? Il venire toccati e la precedenza del tatto. La questione del tatto, innanzitutto, essa riguarda l'altro. Abbiamo detto, si tocca sempre l'altro. Anche se tocco col pollice l'indice, credendo che siano miei, per il pollice l'indice l'altro, per l'indice il pollice l'altro. Per Nancy si tratta sempre, questa frase è di Derrida, per Nancy si tratta sempre di toccare ciò che al limite non si può toccare, cioè il limite stesso, è la punta estrema della punta. Abbiamo toccato la saga del riso, la firma, il riso, è la firma senza senso. Ma il corpo vuole anche questo, sta bene quando ride, sta bene. E non è necessario che ci sia un senso particolare nel ridere. A volte si vedono due che ridono, avranno i loro motivi, e scappa da ridere, ma senza sapere perché, senza senso. Il Falstaff di Eduard von Grünzner. Abbiamo anche fatto tutta la saga dell'Ecce Homo, ho preso un'immagine a caso. Ecce Homo come icona, Ecce Homo come ritratto, come rappresentazione, come autoritratto, come autobiografia, come firma. Korosilov, bellissimo. Abbiamo poi parlato nel terzo incontro, nel quarto, non ricordo, delle Ecce enim corpus meum, corpus, il destino di ostia del corpo cristiano. Dire questo del corpo, vedete la mano che lo indica, ecco la ferita della certezza sensibile, perché è un raddoppio che mette in crisi proprio l'immediatezza della percezione immediata. E io chi so, chi io? Che bella questa questione. Io dunque ho ricevuto il cuore di un altro quasi 10 anni fa. L'io si trova sempre rinchiuso tra possibilità tecniche. Abbiamo toccato anche questo tema, eh? Isolare la morte dalla vita, impedire che l'una sia intimamente intrecciata con l'altra, che ognuna faccia intrusione nel cuore dell'altra. Ecco ciò che non bisogna mai fare. Bisogna sempre vivere con la morte. Perché sapendo che questo attimo porta con sé la morte, lo vivo fino in fondo in modo estetico, lo vivo in modo intenso. Corpus meum e interior, questa espressione mi piace da impazzire, purtroppo non sono riuscito a dilatarla di più, e a fare come lo zoom, non possiedo ancora la possibilità di zoomare, quindi di far venire proprio, ma è un'espressione incredibile questa, ma dolcissima, stupita e anche, come dire, remitto, mi rimetto, corpus meum e interior intimo meo, la verità del soggetto è la sua esteriorità, è la sua eccessività, la sua esposizione infinita. L'intruso mi espone eccessivamente, mi estrude, mi esporta, mi espropria. Questa è la nostra condizione in questo mondo. Gesù il toccante guarisce i ciechi toccando i loro occhi. Matteo 9, 29, 30. Abbiamo visto tutta la come dire, tutta la vicenda, l'immensa scena della Maddalena. Qua è Donatello, non perdona Donatello, Dio buono, ma che uomo è stato, ma non perdona. Guardate. Il dramma della nostra esistenza individuale e politica. La resistenza di Nancy è in nome del tatto. Questa è una cosa sconvolgente. Poi, ecco, siamo andati a fare quel viaggio a Los Angeles, abbiamo visto. La città è anelito all'ordine, al senso, ma è pratica e voglia di anarchia. È bisogno di identità e sistematico mescolamento delle differenze. La città funziona in quanto aporia. Ecco la città corpo, Los Angeles, l'ordine dell'indifferenza. Los Angeles, l'essenza di luogo banale, un'assenza di luogo, un non luogo, un'equivalenza infinitamente moltiplicata delle direzioni, delle circolazioni, di cui l'abitare, l'abitazione è solo un corollario. Ecco l'identità della città. L'osmosi del corpo e del territorio e la loro reciproca crescente esasperazione. Abbiamo osservato questo rivoltoso che ha l'orsetto ad ondolo e lo caccia contro chissà chi. E lì l'uomo che piscia contro la polizia, che presto lo chiude a ganasce, ai giubbotte, lo fa, come dicono, anche cagare, non solo pisciare a forza di botte, sapete? Non si tengono più agli sfinteri. E questa bellissima ragazza che urla con una bocca deformata quasi, ma sempre bella, questi denti perfetti, queste narici quasi da squalo, non so se gli squali hanno le narici. Bisogna mangiare ovunque, in fretta, la città sa di cibo, è una ricarica di energia che intasa, estasa continuamente. Il basso fondo si intreccia col nudo fondo, con l'assenza di fondo. Nancy, concepire l'essere come azione e passione, dove si determina il senso dell'esistente, con tutta la sua discrezione e fragilità, ma pure con la sua distinzione fra e rispetto a tutte le altre posizioni. Continuano ancora pochissime, o mi fermo? No, ha senso, cioè voglio dire, produce il sentimento di aver fatto un viaggio? Beh, sarebbe già qualcosa.
Sono i testi?
Sì, no, alcune, di ogni serata ho preso qualche diapo. Dialogo sulla filosofia a venire di Roberto Esposito, che sì, una filosofia dello spazio, una politica dei corpi. è bene sorreggersi agli altri, poiché nessuno sostiene da solo la vita. Hölderlin, dato che la natura umana è la vera comunità degli uomini, Marx, costoro producono affermando la propria natura, la comunità umana, l'essere sociale, che non è una potenza generale e astratta contrapposta all'individuo isolato, ma è l'essere di ogni individuo, la città, il mondo, la società è il mio essere. La sua stessa attività, la sua vita, il suo godimento, la sua ricchezza. Dire che l'uomo è alienato a se stesso equivale a dire che la società di questo uomo alienato è una caricatura della sua comunità reale, e questa caricatura giunge fino al rapporto fra madre e figlio. Se si hanno gli occhi sbarrati e attenti alla gente strana, il tocco di senso e la grazia della bizzarria, non dico nulla di questo mobiletto. Dov'è la grisaglia ordinaria? Dove il bizzarro? Ci siamo chiesti, nel cane, nel cavallo che non entra in scena, dicevamo, in questo padre eterno, tutto vestito come un prete, con questi due personaggi ignudi, che tra l'altro nudamente toccanti. L'ordinario è sempre eccezionale, non appena si ammette il suo carattere di origine. Non c'è bisogno, della... Ah, ecco, questa immagine, devo dire una cosa, questa immagine me la porto con me quest'estate, e se dovessi fare un autoritratto, c'è anche il caso, così, mi copio, mi faccio così, perché... Capite che l'autoritratto non è una similianza data, l'autoritratto deve corrispondere, se c'è l'essere identico a sé, allora deve essere proprio, allora fatti fare una foto, mi hai capito? Se invece l'autoritratto è ciò che di vero uno cava dentro di sé, questo è un bellissimo autoritratto, il miracolo di un'origine. Quanto alle differenze singolari, esse non sono mai soltanto individuali, ma infra-individuali. Non sono mai Pietro o Maria che ho incontrato, ma l'uno o l'altra in questa precisa forma, in questo stato, in questo umore, eccetera. Il differenziale irriducibile del quotidiano, la sua frattura rinnovata di continuo, la sua intima discordanza, la sua polimorfia, la sua polifonia, il suo rilievo, la sua striatura. Nel bacio, chi tocca chi? E questa sera, chi bacia chi? Ecco i due dell'Ave Maria. La legge, in effetti, ordina di toccare senza toccare. Chi scrive qua è Derrida, ma lo dice di Nancy. La legge, in effetti, ordina di toccare senza toccare. Voto d'astinenza. Non toccare l'amico, per esempio, astenendosi dal fargli presente, o presentarsi a lui per pudore, non toccarlo abbastanza è mancare di tatto, ma anche toccarlo al cuore è mancanza di tatto. Questo cercare della carezza costituisce la sua essenza. Il tenero della carezza è l'ordine della promessa. Là dove mira al tenero, la carezza si porta verso il futuro, al di là del futuro. Là dove tocca senza toccare, nella carezza, è l'ordine della promessa stessa, che si ritrova immediatamente ceduto o squalificato, e con esso ciò che si pensa sotto la categoria del performativo, di un io posso. La carezza va oltre l'io posso. Ed ecco qua, ma questo qua è troppo recente. L'incommensurabilità dei due, quel che ha luogo è l'incommensurabilità dei due, proprio perché incommensurabili entrano nel rapporto, o il rapporto li attraversa. Il sesso designa l'incommensurabile. Il godimento dell'altro e il godimento nell'altro sono simultaneamente lo stesso e due eterogenei. Il godimento è sempre l'uno nell'altro, senza che l'uno prenda l'altro. Nessuna è infatti uomo o donna senza resto. Interior intimo meo, interdizione come il dire che si pronuncia tra, per aprire il tra. Qua mi fermo.
Grazie.
È un po' casuale, eh? Sono alcune cose. Mi sono dato la regola di 3 immagini, massimo 4.
Vabbè, però andare tocca il segno.
Sì, sì, beh, sono.
Cioè, l'immagine non è il toccare, non è il corpo, però è già qualcosa di più che si avvicina al reale, no? Rispetto alla parola.
Certo, è un tocco.
Cioè, la parola è bello. Mi congratulo. Su internet c'è anche questo tipo di, appaiono anche le figure, cioè appare così o no? C'è solo il discorso.
Dici su Alchemia? Allora devi, queste domande le devi fare a Omar. Non lo so. No, c'è solo la voce, non ci sono le immagini. No, c'è solo la voce. È una registrazione. È vero o no? Perché io.
Però con questo che hai fatto un passo così forte,
e c'è il caso che Omar metta in grado la prossima, non lo so, studiando un programmino, la prossima volta di poter anche avere insieme.
No, secondo me non è perché.
Come si chiama un MP3? No, c'entra niente.
Cioè mi colpisce, perché c'è anche il tuo pensiero nel cercare un'immagine che renda il testo, non so come spiegare.
Sì.
Cioè, trovo.
Ma devo dire che porta via molto tempo questo gioco, moltissimo tempo, perché è talmente gratuito che ogni volta uno poi si chiede, però ci starebbe quest'altra, però, e quindi è un po' un groviglio, ma poi alla fine bisogna, come dice Cartesio, nelle meditazioni metafisiche, insomma, se ti sei perso in un bosco, prendi una direzione e segui sempre quella. In modo tale, ho scelto come stasera, certo Picasso, ma è gratuito al massimo, ci manca. Però insomma, scelta quella, dopo poi diventa discreto. Perché dopo poi.
A me viene da pensare a questo concetto della sacralità della sessualità. E penso che la sacralità tenga proprio a ciò che è più, diciamo, miracoloso, misterioso, e cioè la risoluzione della specie, la nascita di bambini o la nascita di idee. Ecco perché la sessualità, nella relazione c'è sessualità sempre, e le relazioni sono significative se producono nuovi pensieri. Quindi possono essere a più persone, come dice alla fine Nancy, perché non si tratta di una sessualità agita, ma si tratta di una sessualità pensata e scambiata. E, quindi,
però senza mai omettere il corpo,
Assolutamente.
Ah, ecco, certo,
sì, ma è tutta. Non credo che si generino pensieri nuovi se non c'è emotività, perché quando parliamo di corpo parliamo di emozioni.
Sì, certo. Sì.
C'è un bellissimo libro di Francesca Rigotti che si chiama Partorire col corpo e con la mente, dove lei esprime questi concetti.
Mi sembra di averlo visto in libreria questo testo.
Sì, perché era l'inizio della filosofia.
Infatti, mi sembra di averlo visto. Francesca Rigotti, sì.
Le pratiche della psicanalisi. In analisi il paziente è in relazione emotivamente intensa con lo psicoterapeuta e la crescita avviene attraverso l'uso della libido che è utilizzata ai fini della crescita,
certo,
per generare nuovi pensieri,
certo,
e nuove emozioni, tutto lì. Quindi se noi imparassimo a utilizzare la sessualità che c'è in ognuno di noi nelle relazioni, sarebbe una cosa incredibile, molto generante dal punto di vista, sto parlando dei pensieri.
Sì, certo.
Invece c'è una sorta di nevrosi per cui le persone prima sono il loro genere, quindi maschile e femminile, poi persone, quindi tutti lontani.
Sì, 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 sì.
Non si sa cosa succede.
Proprio così. Poi su questo appunto l'abbiamo solo accennato, ma penso che più volte l'abbiamo poi toccato negli anni scorsi. Poi su questo si stabiliscono proprio dei sistemi di potere che proprio sclerotizzano, sedimentano questa divisione, questa contrapposizione, ne fanno proprio territorio di rilancio economico, eccetera, ma di potere essenzialmente.
E poi c'è il grande tema del desiderio femminile. Perché in realtà il desiderio femminile è qualcosa, diciamo, di relativamente fresco, nuovo e anche non totalmente compreso. Per cui nel gioco della sessualità, che è potere, proprio come possessione, le donne sono state oggetto di desiderio, non soggetto di desiderio. E c'è tutto un grandissimo capitolo.
Certo, certo.
Volevo toccare un argomento che la professoressa Marzano mi ha presentato un libro che era dato da Corrado Aldus, riprendeva il pensiero di Lacan sul dare e ricevere amore, l'affetto, no? Allora diceva Marzano, precisando, diceva Corrado Aldus, non ho capito, me lo spieghi bene, secondo me ha fatto poco per approfondirlo probabilmente, dice quando ci si ama uno dà all'altro quello che sente, ma in senso a priori di dover dare per amore dell'altro, ma non detto, dice Lacan, che sia quello che l'altro sospetta di ricevere, e viceversa lo stesso gioco non lo fa l'altro quando dona alla sua amata, no?
Certo.
Questa cosa però bisognerebbe, ho cercato di andare avanti, no? Per vedere se ulteriormente ci sono delle prerogative che possono appanare questo discorso critico che fa Lacan sul rapporto amoroso. E allora è evidente che bisogna che ci sia una certa verità che appaia e quindi manifesta o manifestare amore nel proprio partner. E quindi com'è lo manifesto? Lo esprimo, fingo, faccio l'attore, sono vero, sono sincero. Allora tutti questi giochi vanno a confluire sempre in uno stato profondo dell'intimità espressa. Quando è che amo veramente? Quando provo piacere nel far piacere l'altro. Era il discorso che ha fatto Padova Schioppa, quando ha detto pagare le tasse è bello.
è un volo pindarico, comunque è bello perché Tindoro è un gran poeta. No, voglio dirmi, no, voglio dire questa cosa. No, ma non è un riso di gioia questo, è un riso di gioia.
Perché hanno riso tutti.
No, di gioia.
Noi invece ridiamo perché secondo me l'abbiamo compreso il discorso. E cioè lui, Padova Schioppa dice, ma se io voglio bene il mio paese, certo, e dono quel tanto che mi chiede, allora devo dare.
Certo.
Se do, provo piacere. È bello pagare.
Perché la gioia è mia. Certo, certo.
E invece è stato deriso, no? Perché
no, certo, certo.
Altrimenti i furbi in Italia.
Ma è evidente.
Allora in questo senso troveremmo uno spazio.
Sì, ci sono tante cose da dire su questo tuo intervento che tocca. No, 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 che lasciamo lì, che tocca e come la cosa. E, per esempio, una osservazione molto bella che fa Nancy in questo testo, riprendendo Hume, che parla delle emozioni e che parla della mimetica emozionale. Cioè, spesse volte amare vuol dire osservare ciò che all'altro piace e che fa piacere all'altro. Dove l'altro si piace, se tu gli dai luogo, se tu gli dai partizione, lì è un gesto d'amore meraviglioso. È un gesto d'amore meraviglioso. Che non vuol dire che tu ti annulli, o che tu ti umili, o che tu ti elimini. Anzi, e qua torniamo a quel che dicevamo prima, in questo gesto di lasciare divenire l'altro, di lasciare che si scopra l'altro per ciò che è, emerge proprio la creatività, la novità, la eventualità della relazione. il rapporto sessuale è essenzialmente ascoltare, perché mentre tu lasci che l'altro diventi ciò che è, tu stesso scopri parti di te che non sapevi di avere. Tu stesso provi un piacere che subito non, di cui subito non avverti l'origine. Quindi avere attenzione a ciò che... E d'altra parte tu ami dell'altro ciò che l'altro ama di sé. È difficile che tu ami ciò che è oggetto di disprezzo nell'altro. Caso estremo, se sei santo, sei l'aureola. Puoi anche amare ciò che nell'altro è di spregio. Ma se tu invece sei umano, e noi siamo essenzialmente umani, di solito andiamo subito a filtrare dove l'altro ha una considerazione, ha un'autostima, ha una propria consistenza, ecco, che si robustisce nel rapporto, perché si esprime, prende dynamis, prende potenza.
Al limite dovrebbe essere che la vittima, come dice il santo, è la vittima che redime i carnefici.
No, però questo, ecco però tutto questo discorso è fuori da un orizzonte vittimario, ecco. Cioè, non è merito fare le vittime, non è merito, ecco, chiuso.
Il problema è che una sessualità come le intende lei attiene al fatto che uno veda l'altro. Uno dei problemi più seri nostri è che non vediamo l'altro, che questa è, ma questa non è una problematica filosofica, ma psicoanalitica, cioè di crescita delle persone. Perché c'è un mondo interno che è generato dai fantasmi che noi abbiamo dentro di noi, e questi sono quelli che si esteriorizzano sempre, soprattutto nelle emozioni, soprattutto quando ci sono legami emotivi. Ecco perché il luogo del legame emotivo è quello dove c'è maggior conflitto.
Certo, però diventa questo discorso, che parte come intimamente psicologico e psicoanalitico, è filosofico nella misura in cui diventa il piano, come sta facendo Nancy, il piano anche di lettura della democrazia, il piano di lettura della storia delle idee, della ontologia e via dicendo, della tecnica. Cioè, quando un sentire che senza dubbio parte dalle emozioni, dai sentimenti, dal proprio interior intimo mio, ecco, anche quando diventa un piano universale di lettura del mondo e del reale, allora diventa filosofia, in questo senso, ma non perde nulla della psicologia, Cioè non è che non c'è sufficienza o puzzetta sotto il naso nei confronti della psicologia, anzi, semplicemente si estende a macchia d'olio. Essere pensatori vuol dire che avere un'intuizione sul reale e incominciare a lavorarla sotto ogni profilo, non deflettere mai. E questo vuol dire creare un sentire filosofico.
Devo dire, solo agganciata a questo, perché non ho partecipato dall'inizio, cerco di orientarmi. E questo è legato un po' all'intervento che lei ha fatto, alla risposta. Nelle mie letture cito Jung, perché aveva apposto alla base della sua ricerca, diciamo, psicologica, analitica, eccetera, il conosci te stesso. Quindi è una delle massime dell'oracolo di Delphi, se ricordo bene, perché ecco,
è la massima,
conosci te stesso, e appunto parte da questo conosci te stesso, dall'inizio, diciamo, alla fine, nell'arco lunghissimo della sua vita, e mettendo dei punti, no? Io ho letto Ilman, che chiaramente è junghiano, quello che ho potuto leggere, e a questa partenza collegata a Jung, e poi a un certo punto si discosta con tantissimi punti che tra l'altro sono anche evidenziati in tutto ciò che lei ha esposto, tipo la biografia, perché dice: noi occidentali siamo ossessionati da questa biografia. E di Ilman, fino è scomparso recentemente ad ottobre, poco prima dei morti, ha sempre rifiutato anche commercialmente di, quindi ha avuto le sue anche mediazioni, di immettere addirittura nel testo che sarebbe stato venduto una propria immagine, perché diceva: non venderete più copie perché c'è una mia fotografia, e non venderete nemmeno di più se ci sarà questa biografia. A me non risulta che lui l'abbia ancora fatta, pubblicata, anche se ci saranno persone. Questo fatto, io li collegavo, il conosci te stesso, la biografia e tutto il resto, questo tentativo che noi compiamo, cerchiamo di compiere per l'arco della vita, nei limiti del possibile, non riusciremo poi in fondo mai. E io adesso Sto, non dico entrando in crisi, perché ho citato delle letture e fatte anche nell'arco degli anni, perché un libro lo si prende, lo si medita, lo si legge, lo si rilegge. Io sono lentissima. Io adesso ho tanti dubbi. Cioè, sto dicendo poi alla fine che il pensiero di Nancy, per questi germi che ho colto, fa traballare la psicanalisi, ma la fa traballare, perché è l'atteggiamento di questa apertura immensa che io non ho trovato nemmeno in Jung, perché alla fine Jung ti mette un cerchio, ti chiude. È così Freud, per quel po', perché io leggendo Jung e leggendo Hillman c'è sempre un parallelo. Certo. E c'è solo Hillman un po' che arriva verso la fine dei suoi anni a dare questo senso di apertura con tantissime cose, criticando la psicanalisi, l'analisi della psicologia, sì, sì. Ma non per dispregiare, certo, non certo. Per disprezzare, sì, molto, per costruire.
Sì, sì, no, è molto complesso questo discorso, esatto, e introduce molti elementi anche molto suggestivi. E vorrei solo osservare questo, che indubbiamente Nancy dei vari filosofi, di tutti i filosofi forse, a partire dopo Eraclito di Efeso, è proprio come una reincarnazione di Eraclito. E Eraclito è l'impossibile. Eraclito non si lascia mica, così Nancy, non si lascia disciplinarizzare. Quindi del tuo discorso sicuramente io potrei argomentare, ecco, che cosa? Il fatto che laddove la psicologia o la psicanalisi diventa disciplinarizzazione, lì risponde a un logos. E Nancy non ci metterebbe molto a dire di che natura è il logos a cui risponde questa operazione. Sì. Nancy, Derrida, ma anche Foucault, ma anche Deleuze, e via dicendo, cioè i pensatori più forse decostruttivi, ecco, i filosofi del sospetto, che di fronte a un sistema che pretende di chiudersi, ecco, vanno subito, hanno la potenza di cogliere, dove...
Anche figlio del suo tempo, cioè morto nel 36, quindi lui legittima un soggetto forte che tende a autoriformarsi, no? Cioè non puoi pretendere da Freud quello che poi avrebbe fatto la decostruzione alla fine del secolo.
No, certo, ecco, però io anche in Freud andrei a distinguere dove è figlio del suo tempo e dove invece è un genio che ti apre delle prospettive che vanno e che non si fermano.
Io volevo proprio aggiungere qualcosa, perché è stato richiamato molto Lacan, anche se hai detto che lo farà successivamente, per chiarire questa questione non c'è rapporto sessuale, che è legata al punto nodale che amare e dare ciò che non si ha. Questo è il punto del risultato che due anni fa avevamo affrontato del seminario decimo dell'angoscia. Cioè dare ciò che non si ha significa non solo mettersi dalla parte dell'altro, è ben al di là, è un evento che si traduce in ciò che non sappiamo. Quindi questo è veramente un aforisma alla base di tutto, perché è troppo comodo, dopo rientriamo nel sacrificio, capire cosa vuole
certo,
l'altro,
certo,
cosa
certo.
Vuole... non è in quella direzione.
È bello questo richiamo, anche perché noi ne abbiamo fatto oggetto di più di una serata, quando trattiamo...
Sì, sì. Che per Lacan questa questione è legata al desiderio, che non sappiamo, che non possiamo definire. E su questa questione di un sistema aperto, Nancy è proprio vicinissimo, non a Lacan prima del diciamo freudiano del padre della società patriarcale, ma Lacan è l'unico che va oltre l'Edipo. Quindi tutto il discorso che si può fare della psicanalisi classica, quindi della garanzia del padre, siamo fuori dalla garanzia.
Certo, certo, certo.
Quindi qui c'è un discorso veramente...
Ma infatti anche questa sera credo sia emerso come quando noi parliamo di infrarelazione, quando parliamo del sacro che deve emergere lì, dentro la relazione, non che c'è prima...
Però
o di...
è il desiderio.
Beh certo, ma dove il desiderio è proprio non essere caduti dalle stelle, di aver perso il celestiale è fra di noi, cioè è nella nostra potenza di ricostruirlo giorno per giorno. Il divino è fra di noi, non è fuori di noi, altrimenti noi siamo davvero...
La questione che fa Lacan su tutta l'ultima parte, prima di morire, no? qualcuno prendendo esempio e guida come Virgilio prende Joyce,
certo, certo.
E non prende neanche più Freud, però ciò che ci cioè il problema del limite, che è quello del padre, qui allora dove l'abbiamo? L'abbiamo nel desiderio e non nel godimento, perché questa è la distinzione fortissima del godimento. Noi adesso siamo nella società del godimento,
sì, sì, sì.
Ma il godimento non è il desiderio che implica l'altro, implica tutto questo discorso.
Non solo, ma senza il desiderio, dice Lacan, non c'è godimento.
Deve unirsi.
È evidente, certo, certo, molto bello. Certo, io non lo so, noi possiamo anche... riportare a casa, però essendo il segnale sul corpo io direi che vale la pena adesso semmai continuare i dialoghi anche fra di voi sorbendo un frizzantino, perché no? Eh?